Siamo arrivati dunque all'ultima parte e dopo aver visto la prima parte che era, abbiamo visto, personale, però che si poteva leggere anche in chiave, potremmo dire comunitaria, il popolo di Israele, e poi certamente si poteva attribuire a Cristo. Una seconda parte che era più chiaramente riferita a Gerusalemme, alla distruzione, al disagio, alla sofferenza, e però c'erano anche tante parole di speranza, soprattutto la conclusione di questa seconda parte parlava già di un Dio che viene a liberare dalla morte, perché venga annunziato di nuovo, si narri in Sioni il nome di Yahweh, la lode in Gerusalemme, tutti i popoli che si radunano. Quindi c'è già una visione, pian piano si diradano le nuvole e si comincia a vedere un raggio di sole e un po' di panorama sottostante. Quest'ultima parte è veramente, secondo me, la conclusione che esprime il ribaltamento di tutte le situazioni di desolazione umana. Come sempre tutti i salmi, vi ricordate, quasi tutti, cominciano sempre con un grido al Signore, si passa attraverso la narrazione delle tribolazioni, delle violenze, delle ingiustizie subite, e si finisce sempre con un grido di speranza. Io la chiamo, l'ho detto tante volte, la dinamica pasquale dei salmi, no? Si passa attraverso il Giovedì Santo, si attraversa il Venerdì, Giovedì Santo, che è il momento del Getsemani, poi la Passione e poi c'è la Risurrezione, cioè l'ultima parola è sempre di Dio. È Lui che ha sempre una parola di speranza, di salvezza, di gioia. E qui riprende un po' dal versetto 24 ciò che era stato, è come se dopo aver fatto questa parentesi in cui si parlava di Israele, di Gerusalemme, del monte di Sion, del Tempio, allora si restringe di nuovo il campo e qui c'è ancora il protagonista, chi ha scritto questo testo, che interviene e dice: ha infranto per via la mia forza. Chi è? È Dio che ha infranto la mia forza, per via vuol dire mentre camminavo, quindi nella mia vita, cioè io mi credevo chissà chi, e lui mi ha mostrato l'esempio della vedova con 2 centesimi. Io credevo di la mia forza potesse fare chissà che cosa, e lui ha abbassato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Quindi lui ha infranto, io, laddove io mi sento qualcuno, il Signore mi mette a posto, mi rimette nella verità. Ha abbreviato i miei giorni, cioè il Signore addirittura ha accorciato la mia vita. Io credevo di arrivare chissà chi, e tu mi hai reso la vita più breve, mi rendo conto che la vita è un soffio. Io dico, mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. Sono appena a metà dei miei giorni. Se i giorni della vita dell'uomo sono 70 anni, per quello che Dante dice nel mezzo del cammin di nostra vita, quando Dante scrive ha 35 anni, quindi lui esprime in maniera biblica quanti anni aveva, no? Quando lui fa questo viaggio immaginario, inferno, purgatorio, paradiso, quindi è una purificazione, un passaggio. Potremmo dire che Dante fa un percorso che è quello degli esercizi spirituali, prendere coscienza del proprio male, sono un peccatore, un peccato per l'inferno, ma sono un peccatore redento, purgatorio, per arrivare poi all'esperienza della consolazione che viene da Dio. Il Signore risorto consola e insegna a consolare. Vedete, c'è tutto il cammino. Perché io dicevo, ma poteva partire dal paradiso, no? Per arrivare giù all'inferno. E invece no, e in fondo è il cammino che si percorre per convertirsi. Non posso convertirmi se non prendo consapevolezza della mia povertà. E quindi quest'uomo, anche questo salmo, presenta la stessa cosa, no? Prende atto di tutte le sue vicende tormentose e tormentate per rendersi conto che il Signore spesso passa di lì per tirarci fuori. Quando Sant'Agostino parla di Felix culpa, ma anche San Paolo, no? Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Quindi più grosso è il buco che si è scavato col peccato, più grande è la grazia che ci finisce dentro per colmarlo. E quindi capite che è veramente qualcosa di provvidenziale. Il Signore non ha paura del male, lo supera, lo vince, lo trasforma in bene, lo trasforma in occasione di crescita. Quindi ha abbreviato i miei giorni e io dico, mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. E qui comincia una specie di proclamazione di fede, no? Di generazione e generazioni, gli anni tuoi, è plurale nell'ebraico qui, di generazione e generazioni, gli anni tuoi. Tu, Signore, sei eterno, tu sei da sempre. A inizi la terra fondasti, noi diciamo all'inizio, ma loro dicono a inizi. La terra hai fondato, quindi cosa riprende? Riprende il tema della creazione, no? Signore, tu sei il creatore, sei uno che fin dall'inizio crea. Ricordo che tu hai creato e quindi continui a creare, non è un tu eri creatore, adesso però hai sospeso la tua opera, basta, no? Vado in ferie, ho finito. Dopo il settimo giorno Dio si riposò, non fece più nulla, no, si riposò. Ma che vuol dire? Si fermò per dire guarda che esiste un tempo in cui ti devi fermare, quindi è un modo per esprimere fermati, trovati un tempo per te, un tempo per me anche, perché in fondo è riconoscere che il tempo è di Dio e che Lui ti chiede di fermarti un po' a stare con Lui. Ecco, allora tu hai inizi la terra fondasti e opera delle tue mani sono i cieli, vedete che riprende di nuovo, Dio ha creato il cielo e la terra, proprio l'inizio della Genesi, no? Essi, i cieli, periranno e tu rimani. Tu, Signore, in mezzo a tutte queste cose che comunque verranno meno, tutte le cose belle che tu hai fatto sono destinate a finire, però tu no, tu sei colui che rimane, tu sei con me, tu sei il Dio con noi. Tu non sei uno che viene meno, eh? Essi periranno, tu rimani, ed essi, quindi cielo e terra, come veste si logoreranno. Allora non avevano il terital, i prodotti fatti con il nylon dentro, per cui le cose si logoravano. Se voi avete una maglia di lana pura, lana, come si dice... merino, oppure vedete che prima si slisa, si fanno i buchi. Io ho una maglia che ho messo volentieri perché teneva caldo ed era pura lana e ho cominciato a vedere i gomiti, vedevo il bianco che spuntava se avevo la camicia bianca, se no comunque i buchi che arrivavano, perché è normale, si logora. E quindi qui c'è l'esperienza, perché le cose erano fatte di cotone. Non credo che ancora lo usassero, forse in Egitto, ma in Israele il cotone non c'era. Il lino era una cosa prelibata per gente, porpora e bisso erano per i ricchi, i poveri avevano mantelli di lana perché erano le pecore, quindi filavano la lana, e si sa che la lana poi si sfilaccia, invecchia, quindi ecco qui. Quindi tutte le cose che tu hai fatto, Signore, cieli a terra, come veste si logoreranno, no, addirittura non è un futuro, addirittura un presente, come veste si logorano, quasi a dire continuano a logorarsi, cioè non è che si logorarono una volta e adesso, no, si logorano, continuano a logorarsi. E tu, che sei creatore, vedete, tu che rimani creatore, che non hai sospeso la tua opera, tu come abito li muterai ed essi muteranno. Ed è bello pensare che in fondo non c'è questa stabilità ripetitiva, monotona, ma c'è una creazione che è in evoluzione, c'è una crescita. San Paolo dirà che il Signore sta rinnovando il mondo. Si parla di cieli nuovi e terra nuova, non si parla di fine del mondo. È fine di un modo di pensare, il mondo inteso come mentalità. È la fine di un mondo, ma il mondo è il modo di pensare, è la logica del mondo. Non è che finisce questo mondo fatto. No, c'è una rigenerazione. Paolo parla proprio di rigenerazione. L'Apocalisse parla di cieli nuovi e terra nuova, non dice niente cieli e niente terra, basta tutti lì spiriti che non si capisce bene cosa siano, ma un po' eterei, impalpabili, che so, fantasmini. No, c'è l'uomo. Nella Bibbia esiste l'uomo, non c'è la divisione anima e corpo, c'è l'uomo, c'è nefesh, cioè questa realtà totale. Per cui se noi nella vita eterna non saremo nella realtà totale, saremo degli uomini dimezzati, ma Dio non fa risorgere degli uomini dimezzati. Gesù risorto dice: toccatemi, sono io, guardate. Addirittura chiede da mangiare, non aveva bisogno, no? Il mio professore di cristologia, quando parlava di questo e anche quando spiegava il miracolo, eccetera, diceva: ma Gesù aveva bisogno? No, non aveva bisogno di mangiare. Ma se lui era risorto, che dove andava a finire questo cibo? Certo, andava nel suo corpo, ma... E poi lui immaginava, secondo me è una immaginazione giusta, se ci fosse stata una cinepresa a riprendere Gesù, che mangiava il pane e beveva e mangiava i pesci, cosa avrebbe ripreso la cinepresa? Avrebbe ripreso il venir meno del pane e dei pesci, ma nient'altro, perché Gesù non è riprendibile dalla cinepresa. Perché? Perché è fuori dal tempo. È risorto, ma è fuori dal tempo. Quindi è visibile, ma con l'occhio della fede. Vero? Non è che a Međugorje i veggenti non vedono. La vedono e dicono, la toccano. Ma se tu vai lì a fare la fotografia non la vedi. Perché? Perché la macchina fotografica prende le cose che sono nel tempo, non quelle che sono nel metà tempo, fuori tempo. Sto spiegando. Se io ho l'apparizione di Gesù Cristo risorto e dico, metti che ti faccio un selfie, non prende niente, perché la fotografia è l'immagine fissata nel tempo. E questa è la fotografia. È un'immagine fissata nel tempo. Fermi un'immagine in un certo tempo. Ma siccome Gesù è al di fuori del tempo, perché è nella eternità, eppure è presente perché eternità c'è, e allora è chiaro che non puoi metterla nella cinepresa. No? La puoi descrivere. Santa Faustina Kowalska vedeva Gesù, addirittura l'ha descritto perché potessero dipingerlo. L'Adelaide Roncalli ha visto la Madonna delle Ghiaie, l'ha descritta al pittore Palizzi perché lui potesse disegnarla, e poi ogni tanto andava a vederla e diceva, no, non è così. No, ti ho detto che il colore del vestito era questo, non era così. Finché aveva detto, sì, è quella lì adesso. No? Così come a Međugorje c'è il quadro della Madonna che si trova nel padiglione giallo cosiddetto del salone grande, è una Madonna dipinta da Carmelo Puzzolo, che è quello che ha fatto le formelle sui monti, ma lui è anche pittore, non è soltanto scultore, e allora quando lui l'ha dipinta diceva ai veggenti: allora, ditemi voi, no? Lui ha cercato di descrivere tutto qua, di farsi descrivere, e poi l'ha dipinta, e loro, i veggenti, quando poi hanno detto di tutte le Madonne che ci sono in giro, delle immagini che ci sono in giro, i veggenti hanno detto, quella che assomiglia di più a quella che vediamo noi è quella che ha dipinto Carmelo. Quindi, allora, se volete vedere qual è l'immagine più vicina a quello che vedono i veggenti, perché a chi Beo la vedeva non era... In Corea la vedevano coreana. Perché? Ma perché la Madonna entra nella tua storia e quindi ti si presenta secondo i tuoi modi di vedere, di capire, e parla la tua lingua. La Madonna parla mica aramaico, no? Per esempio, addirittura ad Adelaide Roncalli parlava in dialetto bergamasco, e alla Madonna di Lourdes, parlava nel dialetto dei Pirenei a Bernadette Soubirous, no? Alla Salette la Madonna comincia a parlare in francese e questi, vede che questi qui sono persi, dice: ah, ma noi, voi non capite, figli miei, ve la farò passare in un'altra maniera, e comincia a parlare nel dialetto locale, nel dialetto della montagna. Quindi, per dire che il Signore, per renderci partecipi della sua vita, entra nella nostra storia, usa i mezzi che noi abbiamo. Come faccio a comunicare se non ho la stessa lingua? Lui entra nella mia lingua e comunica con questo, quindi anche con la mia immaginazione, con i quadri che ho. Marta aveva letto Caterina Emmerich, e quando descrive la passione si rifà alle immagini che le erano venute nella mente quando leggeva Caterina Emmerich, che in effetti è un modo per applicare le cose a qualcosa che io ho già dentro, in qualche maniera, no? Le idee nascono sempre da dove deriva l'idea di cavallo? Avete avuto mai un'idea di cavallo nato così nella mente? Ah, parlo di cavallo, tac! Prima vedo il cavallo, ne vedo uno, due, tre, e mi viene l'idea di cavallo, no? Se io vi dico, ieri ho visto un sarchiapone, che cos'è? Potete immaginarlo, non esiste, un animale che ho inventato io, no, anzi l'ha inventato Walter Chiari, quando, in una scenetta famosa del sarchiapone, ma per dire, immaginate io vado al polo nord o polo sud, dove sono foche, trichechi, eccetera, no? E comincio a parlare degli elefanti agli esquimesi. E dico, guarda, devo parlare di un animale molto grande. Oh, per bacco, sarà la balena. No, guarda, è un elefante, cioè scusa, è un animale, anche se dico elefante non può capire, non l'ho mai visto, immaginate, è un animale che ha dei denti molto lunghi, sporgenti. Oh, è il trichecco. E anche una proboscide. Ah, oh, però è proprio il trichecco, si chiama elefante di mare, no? E però ha quattro zampe, no, io so in mente che questo qui ha le pinne, e allora capite, se io non ho l'idea di elefante, è un bel parlare di elefante, quello là pensa, come quel contadino che era andato, era passato in aeroporto per la prima volta, aveva visto un aereo, e quando torna a casa nel suo villaggio in Amazzonia dice, sapete, ho visto un uccello grandissimo, oh, sì, ma com'era questo uccello? Grande, con un ventre enorme, sì? Fa dentro anche gli uomini, dai, è possibile, sì, allora e al becco, sì, ma non lo apre, il muso dell'aereo, ma ha le ali, sì, grandi, ma non le sbatte, ma come è possibile un uccello che non sbatte le ali, ma mangia, sì, beve molta benzina, però non... Pare che beva molto, ma non mangia dei cibi solidi. Dice, ma è possibile? Capite? Provate a descrivere qualcosa che un altro non ha visto. Non riesce, perché le idee nascono da ciò che ho visto. Per cui anche l'idea di Dio, l'idea di Gesù, l'idea di Maria, è la mia, nasce da qualcosa che ho visto in precedenza, in qualche maniera. Perché il Signore, per rivelarsi a me, pesca nella mia intelligenza, nella mia memoria, nella mia volontà. Non so se sono riuscito a spiegare. Ecco, confondere ulteriormente le idee, magari anche. No? E allora, tu Signore, sei sempre lo stesso, cioè tu continui a cambiare, no? Le cose che hai creato si logorano, li muti, muteranno. L'unico che rimane lo stesso sei tu, cioè tu sei fedele. Tu non tradisci mai. Tu non rinneghi mai le tue promesse, tu sei lo stesso, non c'è sempre, tu sei lo stesso, gli anni tuoi non hanno fine. Gli ebrei non avevano delle categorie filosofiche per esprimere questo, lo esprimono in maniera semplice, qualcosa i cui anni non hanno fine. I figli dei tuoi servi dimoreranno. Dove? Non c'è scritto, né? Non c'è scritto che avranno una dimora. In ebraico c'è solo dimoreranno, sottinteso, accanto a te, cioè saranno saldi accanto a te, la loro discendenza davanti a te starà. Quindi, Signore, noi siamo sicuri, io sono sicuro che tu non smetti di amarci e non hai posto fine alla nostra vita. Sembra che stia finendo, ma c'è qualcosa che continua, c'è qualcosa che va al di là. Certo, si può intravedere l'eternità, capite? Si vede già questa certezza che al di là di questo velo c'è qualcosa, una porta che si apre, e che si apre sul cuore di Dio, sullo stare con Lui, sul vivere pienamente con Lui. È già cominciata l'eternità, perché Dio è già qui. Però, lo dirà Gesù, vedete che si può già avere una visione, anche qui una lettura che è da una parte personale, dall'altra parte legata all'esperienza storica di Israele, ma anche quella di Cristo, no? In fondo Lui che ci porta a vedere oltre il contingente per entrare in una situazione che ci supera immensamente, che ci porta a condividere la pienezza della vita in Dio. E quindi la risurrezione non come possibilità, ma come realtà. Cioè, tu sei Signore, è così, tu sei già così. Cioè, tu sei uno che continua a ricreare, non sei un Dio statico che lascia le cose come sono. Un fiume se si ferma muore. Per cui Dio è un fiume d'amore, guai se si ferma. Se si ferma l'acqua diventa palude. E allora tu, Signore, sei colui che continua a portarci avanti, hai sempre qualcosa di nuovo da proporre, tu sei sempre capace di rimetterci in discussione per rilanciarci. Quindi certamente anche questa conclusione ci apre la speranza, la fiducia, e ci dà davvero una visione piena di ottimismo. È cominciato male il Salmo, no? Però finisce bene, finisce con una professione di fede su questo Dio che è fedele fino in fondo, ma talmente fedele che continua a creare, non ha solo creato, ma continua, cioè mi rinnova continuamente. E possiamo pregare questi pochi versetti che sono gli ultimi rimasti. Affiaccato nella via della vita il mio vigore, ha abbreviato i miei giorni. Io dico, mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano di generazione in generazione. All'inizio tu hai fondato la terra. Opera delle tue mani sono i cieli. Essi periranno, ma tu rimani. Tutti come veste si logoreranno. Come un abito tu li muterai e muteranno, ma tu sei sempre lo stesso. I tuoi anni non hanno fine. I tuoi figli e i tuoi servi avranno una dimora. La loro discendenza sarà salda davanti a te.